Partiamo dalla partita di questo pomeriggio 18:30 su DAZN, Genoa-Lazio. Per il Genoa Andrea Piras, per la Lazio Alessandro Sticozzi.
Ritrovare il sorriso davanti al pubblico amico, e questo il compito del Genoa di Alberto Gilardino, che scenderà in campo alle 18:30 contro la Lazio di Igor Tudor al Ferraris. Il tecnico rossoblu per la gara contro i bianconcelesti non avrà a disposizione Bani e Messias, infortunati e usciti anzitempo nel match contro la Fiorentina, e oltre ovviamente a Vitigna, che ancora deve smaltire il problema fisico accusato dopo la trasferta di Torino contro la Juventus prima ancora della pausa per le nazionali. E allora andiamo con ordine, in porta ci sarà Martinez con la retroguardia composta da De Winter e Vasquez ai lati, con Vogliacco perno centrale. La diga di mediana invece sarà composta da Badel e Frendrup, con Sabelli sulla corsia di destra e Aps in vantaggio su Martin per un posto sulla corsia di sinistra. In attacco si dovrebbe rivedere dal primo minuto Retegui al fianco di Ekuban, con Gudmundsson ad agire sempre da trequartista e anche da mezzala nella fase di non possesso.
Lazio di Igor Tudor inaugura il 33° turno andando in casa del Genoa al Ferraris nel match del venerdì sera, per provare a dar seguito all'affermazione in casa contro la Salernitana, nonostante i tifosi della Lazio siano inviperiti per il duplice addio dopo la richiesta di rescissione di Luis Alberto. Felipe Anderson ha firmato con il Palmeiras. Ci sono 6 punti però che dividono la truppa laziale dal quinto posto ad ora occupato dalla Roma, quinto posto che è diventato ufficialmente buono per andare a giocare in Coppa dei Campioni l'anno prossimo. Da segnalare nelle fila dei biancocelesti i recuperi di Pellegrini e Romagnoli, anche se dovrebbero partire dalla panchina. Continuano a lavorare a parte Zaccagni, Provedel e Guendouzi. È stato recuperato Marusic, mentre Immobile non ha sostenuto la rifinitura. Questa la probabile formazione con Mandas tra i pali, poi Patrick, Casali, Ghila in difesa, Marusic, Vesino, Camada e Lazzari da destra a sinistra a centrocampo, e i due partenti Luis Alberto e Felipe Anderson a suggerire alle spalle del Tati Castellanos. A voi studio.
Stefano Impallomeni, una Lazio alla ricerca di punti.
E col Genoa che avrà diverse assenze importanti, quindi vince la Lazio, Genoa-Lazio segno 2.
Andiamo sempre al match di oggi alle 20:45, è il momento di Cagliari-Juventus su DAZN e Sky, la partita verrà trasmessa. Allora andiamo per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia, per la Juventus Camillo De Michelis.
4 punti contro Atalanta ed Inter, niente male per un Cagliari che questa sera chiuderà un trittico importante contro la Juventus all'Unipol Domus. Sarà importante cercare dei punti, possibilmente la vittoria, considerati, ripeto, i 2 precedenti risultati. Ranieri è probabile che schiererà nuovamente la difesa a 3 a specchio rispetto all'avversario, quindi con Mina, Dossena e Obert davanti a Scufè. Centrocampo a 5 con Benedetto, ritorno di Hernandez su una fascia a destra, Augello a sinistra, Makumbu, De Jola e Sule mano a completare la diga di centrocampo. Shomurodov è in fiducia, contro l'Inter ha realizzato la sua 3ª rete in stagione e afferrà affiancato da Lubumbo, che con la sua velocità proverà a mettere in crisi i centrali avversari. Unipol Domus che si preannuncia colmo in ogni ordine di posto.
Dopo il pareggio contro Torino, la Juventus vuole provare a ritrovare la vittoria nel match contro il Cagliari, valido per la 33esima giornata di Serie A. Allegri per questo match avrà regolarmente a disposizione Szczęsny, che ha recuperato in tempi record dopo l'operazione al naso per ridurre la frattura riportata in seguito allo scontro con Masina durante il derby della Mole. Il tecnico livornese sembra intenzionato ad andare avanti con il 3-5-2, in porta giocherà Szczęsny, davanti a lui la solita retroguardia 3 composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulla destra ci sarà la novità UEA, in mezzo a giranno i 3 titolarissimi McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra verrà dirottato Cambiaso con Kostic e Eiling in panchina. In attacco si ripartirà da Vlahovic, che vorrà farsi perdonare gli errori sotto porta del derby. Al suo fianco ci sarà uno fra Chiesa e Ildiz. Il ballottaggio tra i due è molto serrato e verrà risolto solo a ridosso del fischio d'inizio della partita. In panchina invece ci sarà Milik, che rientra dopo l'infortunio accusato a metà marzo, mentre non saranno a disposizione Ken e Miretti, rimasti a Torino per guarire rispettivamente un fastidio al ginocchio e un problema all'alluce. Studio.
Stavano in palle mani, la Juventus viaggia adesso in serenità, il Cagliari invece deve trovare punti importanti per la salvezza.
Quindi un bel pari che accontenterà un po' tutti. Cagliari Juventus segno X.
E allora andiamo all'altro match, andiamo sabato alle ore 18 su DAZN, Empoli-Napoli per l'Empoli Simone Galli, per il Napoli Fabio Tarantino.
Mister Nicola prepara la partita contro il Napoli, dovrà presumibilmente fare a meno ancora una volta di Ismaili in difesa, quindi la linea difensiva sarà composta da Luperto, Valukiewicz e Berezinski. Sulla sinistra c'è il solito ballottaggio che riguarda Pezzella e Cacace, con quest'ultimo che potrebbe riprendersi il ruolo di titolare. Sulla destra invece quasi scontato l'impiego di Giasi. A centrocampo in mediana ci saranno diversi ballottaggi, il primo riguarda Marin e Fazzini, il giocatore rumeno è comunque favorito in questo momento, l'altro riguarda invece Bastoni e Malè, con quest'ultimo che potrebbe tornare dal primo minuto. I due trequartisti saranno invece Zurkowski e Cambiaghi, che tornerà dal primo minuto, mentre il solito punto interrogativo che riguarda l'attacco, Cerri o Nyang, questo è il ballottaggio, con Cerri in questo momento favorito.
L'ufficialità del quinto posto valido per la Champions League autorizza ulteriormente il Napoli a continuare a credere nel sogno, nella grande impresa, nonostante le difficoltà recenti e passate, come ad esempio il pareggio contro il Frosinone della scorsa settimana. Il Napoli affronterà le prossime partite come fossero finali, sono sei chiaramente, ci sono scontri diretti importanti, la Roma, il Bologna in casa, la Fiorentina in trasferta, si riparte proprio dalla Toscana, questa volta però tappa ad Empoli per la gara di domani alle ore 18 al Castellani. Calzona ritrova proprio la squadra nella quale era immerso con Sarri come vice allenatore. 4-3-3 per il Napoli con Meretti in porta, Di Lorenzo non Rachmani squalificato ma Ostigard con Juan Jesus, e a sinistra il ritorno di Mazzocchi per la squalifica di Mario Rui e l'assenza di Olivera. A centrocampo Anghissà, Lobotka e Zielinski, in attacco Kvaratskhelia da una parte, Politano dall'altra, Victor Osimhen riferimento offensivo, torna Ngong dopo la squalifica però per lui ancora panchina. Studio.
Stefano Palomeni, anche qui punti importanti per la salvezza dell'Empoli.
Caro Marco, Napoli discontinuo, ma Napoli forte, Napoli che secondo me andrà a prendere i tre punti a Empoli. Empoli-Napoli, segno 2.
Sabato 20:45 su DAZN e Sky, match di dove ci sono punti importanti per la salvezza. Verona-Udinese per il Verona, Francesco Galbagni, per l'Udinese Davide Marchiol.
Dopo il pareggio in rimonta con l'Atalanta al Gewi Stadium, l'LS Verona di Marco Baroni ospiterà l'Udinese in un Bentegodi caldissimo, in un match che metterà in palio punti pesantissimi nella corsa a salvezza. L'ex tecnico del Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3 delle ultime uscite, con Montipò tra i pali, Magnani e Davidovic, i centrali della linea difensiva con Santons e Cabal sugli esterni, mentre in mediana rientrerà Suat Serdar con l'ex centrocampista di Hertha Berlino e Schalke 04, che andrà ad occupare il suo posto al centro della mediana gialloblu con Floruncio e Dani Silva ai lati. Per quanto invece riguarda il pacchetto offensivo, probabile una riconferma dei tre scesi in campo contro l'Atalanta, ossia Nuslin a destra, Lazovic a sinistra e Federico Bonazzoli riferimento offensivo centrale. Barone avrà a disposizione tutti quanti gli effettivi, possibile appunto anche il rientro di Juan Manuel Cruz, lungo di gente che potrebbe tornare in panchina proprio nella sfida ai friulani.
Dopo la partita contro la Roma, sospesa al 71esimo, si è usato di 1-1, l'Udinese si prepara alla trasferta del Bentegodi contro il Verona, in quello che è uno scontro salvezza importantissimo, in quanto le due compagini sono a pari punti e quindi il risultato finale andrà a determinare molto di quello che sarà il futuro della squadra bianconera e della squadra gialloblu. Udinese che dovrà fare a meno di Lautaro Giannetti, il difensore ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana. Tornano invece Brenner e Davis, che saranno due armi utili per Cioffi dalla panchina. Sarà un 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Violen e Wen Perez, sulle fasce Eizibo e Camara, al centro Wallace in cabina di regia con Pagero in vantaggio su Zarraga come mezzala, Samardzic completerà la mediana, davanti la coppiata d'attacco sarà la solita formata da Pereira e Lucca, visto che Toven è ai box a causa di un infortunio muscolare e anche per lui se ne riparlerà tra qualche settimana.
Stefano Pallomeni, è partita delicatissima Verona-Udinese.
Sì, scontro salvezza che andrà al Verona. Verona-Udinese segno 1.
E andiamo al lunch match di domenica 12.30 su DAZN e Sky. Altra partita caldissima per la zona salvezza. Sassuolo-Lecce. E allora per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Filippo Berri.
Il Sassuolo contro il Lecce deve solo vincere, però ci sono diversi dubbi di formazione per Davide Ballardini, che deve valutare le condizioni di due terzini destri, cioè Jeremy Toglian, uscito malconcio dalla sfida con il Milan, e di Marcus Pedersen, che ha saltato le ultime tre partite. Se nessuno dei due dovesse recuperare spazio nel 4-2-3-1 ormai classico dei neroverdi, a Juan Tresoldi sulla destra, favorito rispetto al classe 2004 Missoli, con Doig che potrebbe tornare sulla sinistra al posto di Viti, mentre nessun dubbio sulla coppia dei centrali davanti a Consigli, cioè Erlich e Ferrari. A centrocampo spazio a Daniel Boloca, accanto a lui dovrebbe esserci nuovamente Torsved, attenzione al terzo incomodo Pedro Obiang, mentre in avanti De Frel dovrebbe prendere il posto di Volpato sulla destra, Bairami nuovamente titolare sulla tre quarti, favorito sulla concorrenza, Lorente a sinistra e poi ancora una volta Andrea Pinamonti, arrivato in doppia cifra, a guidare l'attacco.
Secondo scontro diretto consecutivo per il Lecce, che sarà ospite del Sassuolo, gara in cui mister Gotti dovrà fare a meno di diversi calciatori e saranno delle assenze importanti come lo squalificato Anquis, mentre sono infortunati Dermacu, Kaba, Banda, che ha concluso in anticipo la sua stagione, e probabilmente anche Ramadani per una faringite. L'allenatore del Lecce riparte dal 4-2-3-1 con Falcone in porta, difesa certa con Cendré, Pongracic, Baschirotto e Gallo, mentre in mediana al fianco di Blend dovrebbe agire Gonzalez in sostituzione del probabile assente Ramadani. Tante opzioni sulla tre quarti in virtù delle assenze di Banda e di Aquist, l'unico certo di un posto è Dorgu, potrebbe giocare come trequartista Piccoli e come esterno destro Uden, mentre sicuro anche in un posto Nicola Kristovic come centravanti. A voi studio.
Stefano, anche qui punti importanti soprattutto per il Sassuolo.
Eh sì Marco, non dico l'ultima chiamata per il Sassuolo dopo la bellissima partita fatta con il Milan, questa volta secondo me il Sassuolo ce la dovrebbe fare. Sassuolo-Lecce segno 1.
Proseguiamo ancora il nostro viaggio nella domenica calcistica alle ore 15 su DAZN. Torino-Frosinone per il Torino Lucio Marinucci, per il Frosinone Stefano Martini.
Per chiudere al meglio il proprio campionato e per alimentare ancora le residue speranze di una lotta europea, alla Torino scende in campo contro la Frosinone domenica alle ore 15 con il solito 3-4-1-2, indisponibili Skurs, Gigi e Ghinetis, squalificato invece Ricci. La formazione dovrebbe essere Milinkovic in porta, i tre di difesa sicuri Tamese, Buongiorno e Riccardo Rodriguez, linea 4 con Bellanova, Linetti, Ilic e Voivoda, che è in ballottaggio davanti a Lazaro e Masina, pacchetto offensivo con Vlasic a supporto di Sanabria, leggermente avanti nel ballottaggio con Okereke e Zapata.
Dopo tre pareggi consecutivi, il Frosinone di mister Di Francesco vuole tornare alla vittoria e vuole farlo nel match di domenica pomeriggio in casa del Torino. Frosinone che non trova il successo in campionato ormai dal 21 gennaio scorso, quando superò il Cagliari tra le mura amiche del Benito Stirpe. Per la sfida agli uomini di Juric, mister Di Francesco perde Bonifazi e Marchizza, ma recupera Monterisi. Frosinone che dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, unico dubbio di formazione quello tra Brescianini e Regnier, per il resto dovrebbe essere confermato l'11 visto a Napoli con Turati tra i pali, difesa composta da Lirola, Romagnoli ed Ocoli, Zortea e Valeri sugli esterni con Mazzitelli e Barrenecea nel mezzo, che dira in avanti con a sostegno dell'attaccante marocchino Sule e appunto uno tra Brescianini e Regnier. A voi studio.
Beh, Stefano Palomeni, anche qui punti importanti per il Frosinone.
E qui c'è il colpo, caro Marco, il colpo clamoroso del Frosinone a Torino. Torino-Frosinone segno 2.
Andiamo avanti, sempre domenica, ore 18, c'è Salernitana-Fiorentina su DAZN, per la Salernitana Luca Esposito, per la Fiorentina Dimitri Conti.
La Leonitana ancora una volta in emergenza, quella che affronterà domenica pomeriggio allo Stadio Arechi la Fiorentina. Se in difesa sussiste una minima speranza che Manolas e Boateng possano almeno partire dalla panchina, a centrocampo sono sicuramente out Castanos, Koulibaly e Maggiore, con Basic che solo domani effettuerà il provino decisivo. E così nel 4-4-1-1 davanti a Costil, spazio a Pierozzi, Pirola, Gomber e Bradaric, con l'inedito tandem Martegani, Legoschi in mediana e Zanoli e Ciuanà larghi con licenza di offendere. Dietro l'unica punta, simi favorito sui Chimesi, ci sarà Candreva. Non convocato Dia, squalificato Koulibaly, infortunati Castanos e Maggiore.
Visto turnover a Salerno per la Fiorentina, perché arriva il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, 4-2-3-1 per italiano, con Terracciano tra i pali sulle fasce della difesa, pronti a tornare dal primo Faraoni da una parte, comunque in ballottaggio con Caiode, e Parisi dall'altra al centro, Martinez quarta, rientra anche lui dal primo minuto a far coppia assieme a Ranieri. Non dovrebbe essere rischiato Arthur, si prepara quindi Maxime Lopez in mediana, con lui più Duncan di Mandragora. Previsto qualche minuto di riposo almeno inizialmente anche per diversi protagonisti là davanti, su tutti il gallo Belotti. Manzola non è al meglio, quindi Kwame si prepara a far da centravanti, alle sue spalle Beltran, sulle due corsie da una parte Iconè, che a destra dovrebbe poter far così un po' rifiatare Nico Gonzalez, a sinistra Riccardo Sottil. Studio
Stefano Palomeni, Salernitana Fiorentina
2, segno 2.
Vittoria secca della Fiorentina.
Sì.
Bene, andiamo avanti. Domenica ore 20:45, tra l'altro è il match che seguiremo qui in radio, Monza-Atalanta. Allora, per il Monza Federico Ferrario, per l'Atalanta Patrick Iannarelli.
Il Monza si appresta a vivere la vigilia contro l'Atalanta, una delle poche squadre contro la quale il mister Raffaele Palladino non è ancora riuscito a fare punti in questa sua esperienza da allenatore, e lo andrà a cercare di fare contro il suo maestro, nonché ex allenatore Giampiero Gasperini, sicuramente galvanizzato dal passaggio del turno contro il Liverpool. Venendo alle probabili, il Monza dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, partendo da destra Birindelli, Pablo Marì, Izzo e Andrea Carboni, ormai difesa titolare. A centrocampo dovrebbero tornare Gagliardini e Pessina dal primo minuto, sulla tre quarti Colpani, Dani Mota e Zerbin, che si è ritagliato un posto da titolare nelle ultime uscite, e là davanti ovviamente Milan di Juric, sempre più utile alla causa del Monza, che poche partite fa si è anche sbloccato.
Dopo l'incredibile qualificazione alle semifinali di Europa League, l'Atalanta torna in campo contro il Monza, una partita importantissima per quanto riguarda la corsa alla Champions in campionato, quindi bisogna mettere da parte l'entusiasmo. Non ci sarà ancora Scalvini, ci saranno invece Ian, Gimsiti e Kolasinac davanti a Karnesecchi, che torna tra i pali dopo l'avventura di Musso in Coppa. Per quanto riguarda il centrocampo ci sono De Ron e Zappacosta, squalificati in campionato contro il Verona, presenti chiaramente contro il Liverpool. Davanti ci sono tante opzioni: Scamacca, Miranchuk, De Ketelaere. La scelta comunque non manca per quanto riguarda Gasperini, che deciderà però la formazione soltanto nelle ultime ore a disposizione. Sarà una sfida fondamentale quella di Monza, perché bisogna vincere, bisogna continuare ad alimentare il sogno Champions. Adesso c'è la certezza matematica della quinta squadra, ora però bisogna conquistare il pass per la Coppa dalle grandi orecchie che non è vero che conta meno dell'Europa League, però comunque sarà molto importante per i nerazzurri. Intanto si sogna ad occhi aperti da una parte, ma bisogna rimanere coi piedi per terra dall'altra. Voi studio.
Stefano Palomeni, punti importanti per la corsa Champions per l'Atalanta?
Sì, ultimamente l'Atalanta ha mostrato un doppio volto, benissimo per quanto riguarda l'Europa League, eliminando il Liverpool, in campionato un po' meno, sconfitta di Cagliari, il pareggio col Verona, ma dovrebbe farcela a Monza, quindi Monza-Atalanta, vince l'Atalanta, segno 2.
Andiamo a lunedì, match da alta quota 18:30 su DAZN. Roma, Bologna, De Rossi contro Thiago Motta. Per la Roma, Gabriele Chiocchio. Per il Bologna, Leonardo Bosello.
Con i 5 posti a disposizione per la prossima Champions League ormai ufficiali, la sfida di lunedì contro il Bologna ha per la Roma la stessa importanza di quella vinta ieri contro il Milan, che ha proiettato i giallorossi alla loro quarta semifinale europea consecutiva. Il posticipo a lunedì alle 18:30 e le rotazioni operate nelle ultime gare dovrebbero comunque permettere a De Rossi di schierare contro la squadra di Thiago Motta una formazione adeguata a questo scontro diretto. In porta andrà come sempre Svilar, con Karsdorp, Mancini, Llorente e Angeligno a proteggerlo. A centrocampo sarà richiesto uno sforzo a Paredes e Pellegrini, con Cristante che tornerà a completare il pacchetto titolare dopo la squalifica in Coppa. Davanti non c'è Lukaku, vittima di un problema fisico nel match contro il Milan, e quindi Asmun ed Ebram dovrebbero dividersi due spezzoni di gara, con Dybala pronto dopo aver giocato meno di un tempo ieri sera, e Zaleski che potrebbe quindi prendere il posto del Sharawi, sfiancato dopo una partita di estremo sacrificio nel caso in cui il faraone non fosse in condizione di giocare.
L'Italia avrà un posto in più nella prossima Champions League, ma guai a non parlare di scontro diretto per quello che riguarda la sfida di lunedì alle 18:30 all'Olimpico tra Roma e Bologna, dove i rossoblù di Thiago Motta andranno a far visita a una delle squadre più in forma del campionato. La compagine felsine arriva da 2-0-0 consecutivi in trasferta contro il Frosinone, in casa contro il Monza, e il tecnico italo-brasiliano dovrà soprattutto fare a meno del suo capitano Lewis Ferguson, che è appena stato operato per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Non recupererà probabilmente nemmeno Sordgard alle prese ancora con un infortunio, mentre rientrerà dalla squalifica Alexis Salamakers. 4-1-4-1 per Thiago Motta, con Skrupski favorito in porta su Ravaglia, la linea difensiva 4 da destra a sinistra con Posch, Bokema, Calafiori e Christiansen, in mezzo al campo Freuler, i 4 a suggerire la prima punta invece dovrebbero essere Orsolini, Ebischer, Fabian e Salamakers, tutti dietro al 9, tutti dietro al gigante olandese Joshua Zirkzee. Studio.
Bella sfida, Stefano Palomeni, tra Roma e Bologna.
Vince la Roma, Roma-Bologna, segno 1.
Deciso proprio. Andiamo alla gara sempre di lunedì, che potrebbe assegnare lo scudetto all'Inter. Quindi il Milan contro la capolista. Per il Milan Antonello Gioia, per l'Inter Iban Cardia.
Dopo l'umiliazione subita dalla Roma con l'eliminazione dall'Europa League, il Milan deve assolutamente cercare di non subirne un'altra pesantissima nel derby contro l'Inter, che potrebbe consegnare la seconda stella ufficialmente e matematicamente ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Per farlo Stefano Pioli chiaramente schiererà la formazione migliore possibile, tenendo però presente una condizione mentale, la condizione fisica atletica dei suoi calciatori usciti malamente dall'Olimpico. Ci aspettiamo in porta Maignan, in difesa dubbio tra Calabria e Florenzi, confermata la coppia centrale Gabbia Tomori, anche perché non ci sono molte alternative, e Teo Hernandez a sinistra. A centrocampo rientrerà probabilmente Reinders, magari al fianco di Adli. Davanti possibile staffetta Giroud-Jovic, con Leao sicuro del posto, e poi magari Loftus-Cheek, Chukwueze e Pulisic a giocarsi le altre due maglie. Per Milan un'occasione da non perdere, perché c'è da salvare il salvabile di questa stagione già molto negativa.
Tutto a disposizione per Simone Inzaghi in un derby che può valere lo scudetto. L'Inter affronta la gara di lunedì sera con l'obiettivo di centrare l'aritmetica vittoria della seconda stella davanti al Milan, a cospetto dei rivali cittadini. Per questo Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile. Rientrano dalla squalifica Pavard e Lautaro, non ci sono infortunati. In porta andrà Sommer, in difesa riprenderà il suo posto il francese con Bastoni a sinistra, Acerbi nettamente favorito su De Vrij per la posizione centrale, nonostante qualche incertezza nell'ultima di campionato. A destra Darmian in pole su Dumfries, a sinistra ci sarà Di Marco, il classico terzetto composto da Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan a formare la linea mediana. In attacco si ricompone la Tula, perché appunto Lautaro ritorna dalla squalifica, cerca un gol che ormai gli manca da un po' di giornate. Al suo fianco Marcus Thuram.
Stefano Impallomeni, potrebbe essere l'ultimo atto per quanto riguarda lo scudetto.
L'eliminazione Europa League ha lasciato il segno in casa Milan, l'Inter non vede l'ora, pronta la seconda stella sul petto. Segno 2.
E abbiamo completato il nostro giro dei campi della 33esima giornata di campionato.